Parti informato con ANAS. Stradeanas.it per info viabilità e per la Salerno Reggio Calabria 800 290 092.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze in diretta su 105 Live.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Nonostante sia passato il momento più critico, quello dell'emergenza per numero di sbarchi, a Lampedusa tra la fine di luglio e i primi di agosto ci sono stati gli arrivi più drammatici. Ricorderete il tragico sbarco dello scorso 31 luglio, un barcone, 271 profughi stipati e nella stiva furono trovati 25 cadaveri. Si è conclusa l'udienza di convalida del fermo dei 6 scafisti di questo tragico sbarco. Il GIP del Tribunale di Agrigento ne ha confermato l'arresto, ad inchiodarli la testimonianza ovviamente convergente di decine di sopravvissuti a questa traversata definita traversata dell'orrore. Dal punto di vista politico e amministrativo, hanno detto che è stato fatto il punto della situazione rispetto alla gestione della crisi e sugli interventi che il governo nazionale e quello regionale hanno messo e stanno mettendo in campo. Ovviamente servirà anche un sostegno del settore turistico per il necessario rilancio, come appunto sostenuto dall'assessore regionale all'ambiente Gianna Maria Sparma, responsabile dell'ufficio della giunta di governo per l'emergenza, appunto Lampedusa. Tra l'altro, a parte uno, i 6 scafisti sono tutti giovanissimi, tra i 23 e i 28 anni, e sono tutti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato appunto dall'aver esposto a pericolo la vita dei profughi trasportati e dall'aver sottoposto almeno 50 passeggeri a un trattamento inumano. Adesso parliamo direttamente con Don Stefano Nastasi, parroco a San Gerlando, appunto a Lampedusa, che ci racconta come sta vivendo la popolazione questi giorni, passato appunto il momento più drammatico. Ascoltiamo.
La situazione rispetto ai mesi passati è cambiata totalmente, nel senso che non c'è un contatto diretto con gli immigrati allo stato attuale, perché vengono recuperati al largo di Lampedusa, a diverse miglia da Lampedusa, e poi portati nei centri di accoglienza sul territorio. Poi da qui, dopo qualche giorno di permanenza, vengono mandati negli altri centri.
Ma questa è una nuova strategia?
È una prassi attuale che c'era già negli anni passati, per la verità. In un contesto di normalità, di prassi normale, avviene così, non c'è un contatto diretto della popolazione con gli immigrati. Lo fu soltanto nei mesi dell'emergenza a febbraio-marzo, ma da metà aprile in poi tutto è cambiato.
E l'isola come sta trascorrendo dunque quest'estate? Quali sono?
Da questo punto di vista è molto serena, perché credo che quando è stato il momento di dover intervenire è intervenuta l'isola, la comunità. Ha fatto la sua parte, non si è mai tirato indietro nel modo più assoluto, anzi, credo che ha tamponato le falle che magari siano create nel sistema del soccorso o del servizio nei giorni della grande emergenza. Allo stato attuale l'isola tutto questo lo vive con serenità, sapendo che si tratta di un transito, perché di questo si tratta sul territorio. Diversamente non potrebbe avvenire, perché capite bene che anche chi arriva sul territorio di Lampedusa ha come obiettivo di raggiungere poi il resto dell'Italia o dell'Europa. Purtroppo qualcuno nell'immaginario collettivo ha avuto paura, cosa che non era necessaria avere, perché, ripeto, la situazione già da aprile in poi rientrò nella normalità e il tutto è rientrato sotto controllo, sia a livello di sicurezza, sia a livello sanitario, cioè nel modo più assoluto. Forse oserei dire che non c'è posto più sicuro in Italia, sia in termini di sicurezza, sia in termini sanitari allo stato attuale.
Dall'inizio di luglio, ogni settimana, numerosi giovani della comunità di Sant'Egidio, proprio da Roma, si alternano per stare al vostro fianco. Che tipo di collaborazione è questa?
Sì, intanto è uno scambio di esperienza, perché loro vengono qui per conoscere la comunità, per quello che ha vissuto, vive, sia in merito al passato sia al presente, e per quello che la comunità ha fatto durante l'emergenza, e nello stesso tempo per darci una mano a dare anche una risposta concreta, per quanto è possibile, della situazione attuale, nei termini che i ragazzi della comunità di Sant'Egidio entrano dentro il centro per un po' di animazione con i minori in modo particolare, Io con loro ho condiviso qualche momento, a volte quando ci è data la possibilità condividiamo un momento di preghiera o di riflessione con i cristiani, o diversamente magari li si incontra anche per una semplice parola di conforto, di speranza, come abbiamo fatto stamattina insieme con loro. Io sto rientrando ora dal centro di Contrada Imbriacola, dove ho incontrato alcuni nigeriani, altri del Burkina Faso, alcuni di loro che sono cristiani cattolici, che erano un po' giù di morale perché erano partiti alcuni compagni, e allora abbiamo parlato con loro un pochettino, abbiamo scambiato qualche frase, poi mi hanno chiesto di accompagnarli nella preghiera, di benedire i rosari. Sono gesti semplicissimi, però dicono se non altro il fatto di non restare da soli o restare isolati, ma di incontrare qualcuno che ti dà una parola di conforto in quel momento.
Quindi
basta anche un semplice sorriso, non hanno bisogno di chissà che cosa. Poco fa c'era una ragazza per esempio un po' triste perché desiderava qualcosa di dolce. Allora vabbè, ti mandiamo un dolcetto ora subito. Se tu ci regali un sorriso, allora si è messa a ridere, per dire.
Finita l'emergenza, il suo ruolo di parroco ora qual è?
Il mio ruolo è quello di, per quanto è possibile, compatibilmente anche con gli orari e le situazioni che ci sono all'interno del centro, di visitare loro quando ci danno la possibilità di farlo e di scambiare qualche parola con loro. Se ci danno la possibilità, celebrare anche la messa con loro.
Comunque non è così automatico e semplice anche continuare il supporto, l'aiuto.
Assoluto. No, non è così semplice. È cambiato tutto perché, ripeto, nei mesi dell'emergenza noi siamo entrati in diretta, diciamo, nell'azione 24 ore su 24. Allo stato attuale il nostro ruolo è quello, come comunità parrocchiale, di supporto nella misura in cui ci viene chiesto l'aiuto, perché noi abbiamo dato la disponibilità, ma entrare all'interno dei centri e operare con gli immigrati è molto più complesso di quanto si pensa.
Una situazione complessa di fronte alla quale si è spesso trovato?
Ma capita, possibilmente magari noi vogliamo organizzare qualcosa all'interno del centro e ci viene dato il divieto perché ritengono magari le forze dell'ordine che in quel momento, anche un momento di animazione, risulta meno opportuno.
In base a quali criteri?
Ma in base alle situazioni interne, perché a volte c'è magari qualche gruppo che si lamenta perché vuole partire.
Di ordine pubblico, la gestione proprio.
Sono cose pesanti, attenzione, sono ordinaria amministrazione per certi versi, però è chiaro che chi gestisce l'ordine pubblico all'interno deve tutelare tutte e due le parti, questo mi sembra il minimo.
Ci può raccontare dell'ultimo sguardo che porta nel suo cuore di uno di questi ragazzi, perché sappiamo che sono giovanissimi tra l'altro.
Sì, la cosa che a me ha fatto un po' impressione l'altro giorno era che un ragazzo del Burkina Faso cercava da giorni un sacerdote, cioè voleva conoscere un sacerdote. Io ci sono andato, l'ho incontrato, lui quando mi ha guardato, mi ha salutato più volte, mi ha ringraziato perché mi diceva che era da anni che non vedeva più un sacerdote. Questo per esempio per noi è normalissimo, un discorso del genere, cioè siamo forse troppo abituati, per loro è una necessità quasi vitale. Prima di chiudere questo incontro, questa telefonata, se mi permettete vorrei esprimere un desiderio che mi porto dietro nel cuore da un po' di anni, dagli anni in cui sono a Lampedusa e ho vissuto insieme alla comunità questo percorso in merito all'immigrazione. Nel mese di aprile abbiamo incontrato il Santo Padre personalmente nella piazza di San Pietro durante l'udienza del mercoledì. Abbiamo fatto vedere alcune immagini relativamente al giorno dell'emergenza, abbiamo consegnato pure una lettera e vorrei ritornare a ribadire con un desiderio che mi porto non solo io nel cuore ma anche la comunità di Lampedusa, di vedere il Santo Padre qui sul nostro territorio ospite, ma direi come padre della comunità sul territorio di Lampedusa, perché Lampedusa, che per molti è visto come frontiera, come limite geografico dell'Europa, a noi piace vederla come il cuore del Mediterraneo. La presenza del Santo Padre a Lampedusa potrebbe sicuramente invitare i popoli del Mediterraneo ad una riflessione nuova per la pace, ad una preghiera per la pace.
E dal desiderio e dall'esperienza di Don Stefano Anastasi, parroco a San Gerlando in Lampedusa, passiamo, sempre rimanendo su quest'isola tra l'altro meravigliosa, bellissima, con della gente davvero generosa, passiamo al centro, sempre in Lampedusa, per immigrati minori non accompagnati, dove ci sta aspettando Paolo Impagliazzo della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Paolo e buongiorno anche a tutti i ragazzi che sono vicino e intorno a te. Allora,
grazie.
Dicevamo che dall'inizio di luglio siete in tantissimi della comunità di Sant'Egidio che vi alternate per stare nei campi di accoglienza dell'isola, quindi per stare a fianco e con i profughi. Questa è una proposta che arriva dal Movimento Giovani per la Pace della comunità di Sant'Egidio.
Esattamente, sì, da metà luglio ci siamo alternati qui con vari gruppi di giovani sia delle scuole superiori, adesso io sono qui con un gruppo di 25 giovani universitari e stiamo così facendo questa settimana, anzi 10 giorni di servizio nella base Loran, nella ex base Loran, dove si trovano raccolti al momento 150 giovani immigrati, sono minori non accompagnati, provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana.
Come fate a comunicare? C'è il problema della lingua, oggi si parla di mediatori culturali, ma poi alla fine voi anche giocate con loro.
Sì, effettivamente siamo preparati perché molti di noi parlano sia l'inglese o il francese e questi ragazzi, la maggior parte di loro almeno, parlano l'inglese o il francese, vengono dal Mali, dal Niger, dalla Costa d'Avorio, ma anche dalla
ex
Nigeria.
Ex colonie dunque.
Ex colonie, quindi effettivamente abbiamo la possibilità di comunicare, ecco, soprattutto in inglese e in francese. Ci sono alcuni ragazzi che parlano solo arabo, con i quali è un pochino più difficile, e proviamo, diciamo, col linguaggio dei gesti, dell'affetto, ecco, e soprattutto attraverso dei giochi, dei momenti di animazione, delle scenette, a poter, ecco, poter comunicare anche con loro.
È facile in qualche modo avvicinarli, accompagnarli?
Allora, la prima volta che noi siamo arrivati al centro abbiamo trovato dei ragazzi un po', magari con le facce un po' serie, non ci conoscevamo.
Anche perché, scusa se ti interrompo, sono minori e non accompagnati, senza genitori.
Senza famiglia, non si conoscono fra di loro, si sono conosciuti alcuni sulla barca venendo in Italia, molti di loro hanno passato un anno, due anni in Libia, come ci hanno raccontato, quindi sono stati per lungo tempo anche in Libia, magari da soli, lavorando, senza famiglia, le famiglie lontane nei propri paesi di origine, quindi effettivamente, ecco, è una situazione non facile per molti di loro. E devo dire però che questi sguardi un pochino, forse un po' persi, potremmo dire, un po' tristi, sguardi bassi, ecco, dopo il primo incontro tutta questa distanza si è annullata. Ieri e oggi che siamo stati con loro è stata, ecco, una festa continua, una ricerca d'amicizia, una richiesta di nomi, una richiesta di fotografie, di abbracci, di gesti semplici però che ci hanno messo in contatto con loro umanamente. Ecco, abbiamo visto una trasformazione nei loro sguardi.
Che cosa vi domandano? Hanno piacere a raccontare anche la loro storia? Cioè, immagino che la comunicazione avvenga su due livelli. Da una parte forse il racconto, oppure cercano di celare la loro storia, da dove vengono e che cosa appunto vi chiedono?
E dunque, noi abbiamo trovato dei ragazzi che hanno voglia di raccontare, devo dire la verità, nessuno si è tirato indietro, ecco, ci raccontano il loro viaggio, ma anche ci esprimono i loro desideri. Ci ha colpito perché tutte le persone con cui abbiamo parlato ci hanno chiesto, ci hanno espresso il desiderio, noi vogliamo studiare, siamo venuti qui e vogliamo studiare. E oggi, ieri e oggi che abbiamo fatto delle lezioni di italiano attraverso delle animazioni, dei giochi, perché molti di questi ragazzi universitari che sono qui anche a Roma insegnano italiano agli stranieri, quindi hanno una certa esperienza in questa attività, in questo servizio, e quindi attraverso delle animazioni, dei giochi, loro hanno chiesto, no, vogliono studiare, e quindi queste lezioni di italiano sono state, non posso dimenticare gli sguardi incollati per cercare di capire ogni lettera, ogni parola, ecco, quindi c'è un desiderio di voler trovare un approdo, ecco, definitivo quasi sembra questo desiderio.
Paolo, ma che fine faranno questi ragazzi? Cioè, qual è il loro destino a breve, si capisce?
Ecco, alcuni, cioè la maggior parte, tutti devono essere trasferiti in dei centri non più di prima accoglienza, in Sicilia, ma nel resto del territorio nazionale, dove ci sono altri centri per minori non accompagnati, ma tutti poi dovrebbero, ecco, di regola andare a finire in delle case famiglia, dove potranno, quindi in piccoli gruppi, dove possono essere seguiti meglio, più da vicino, e possono forse trovare, ecco, quindi speriamo trovare una collocazione, la possibilità di realizzare veramente questo desiderio di studiare e di poter fare una vita nuova, ricominciare una vita.
Lo speriamo, è il nostro augurio. Grazie allora Paolo
Grazie
Impagliazzo.
A voi. Saluti qui da questa bella terra, e devo dire, anche se posso spendere una parola, che
Prego.
Abbiamo veramente incontrato la popolazione qui di Lampedusa. Persone accoglienti, gentili,
assolutamente,
umanamente ci siamo trovati in grande sintonia.
Noi siamo dei fans dei lampedusani,
diglielo, <noi. ride>
diglielo, e anche dei ragazzi che sono nel centro per immigrati, minori non accompagnati in particolare. Grazie a Paolo Impagliazzo,
Grazie
ricordo del Movimento Giovani per la Pace della Comunità di Sant'Egidio, che dall'inizio di luglio ogni settimana organizza questi viaggi di giovani della comunità da Roma e che si alternano proprio per stare in questi campi di accoglienza.
Parti informato con ANAS. Stradeanas.it per info viabilità e per la Salerno-Reggio Calabria 800 290 092.